Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Ringraziando Riccardo Righi alla regia e dopo un saluto affettuoso a chi ci ascolta, per le nostre storie di donne oggi parliamo di Eleanor Roosevelt, la moglie del presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt. Ridendo si definiva un brutto anatroccolo, eppure è diventata la first lady del mondo intero, come la celebrò il presidente Truman in onore dei suoi sforzi per la difesa dei diritti umani. Era una donna complessa, tormentata, però aveva idee politiche chiare ed ebbe un ruolo molto più ampio di quello che la cultura americana e la storiografia tradizionale attribuivano allora a una first lady. Così oggi Eleanor è un mito negli States, meglio, nel mondo progressista, anche se noi del vecchio continente di lei sappiamo poco.
Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, were so
Eleanor nacque l'11 ottobre del 1884. Il padre era fratello minore di Theodore Roosevelt, il primo presidente progressista americano, uno dei quattro volti scolpiti sul monte Rushmore. La madre, Anna, era una delle donne più belle della upper class newyorkese. La scomparsa precoce dei genitori segnò la sua infanzia. Cominciò a respirare libertà solo nel 1899, quando, a 15 anni, fu spedita a studiare in Inghilterra, in una scuola privata per le ragazze dell'alta società americana ed europea. Qui conobbe Mademoiselle Mary Souvestre, l'insegnante interessata alle cause liberali e alla questione femminile. Eleanor la ricorderà sempre come una delle persone che ebbero maggiore influenza nella sua vita. Femminista, pacifista, incoraggiava il senso di responsabilità e di autonomia delle sue ragazze. Ovviamente per l'Inghilterra vittoriana era un'eccezione che Eleanor metterà poi a frutto nella sua vita. Nel 1902 Eleanor, tornata a New York, frequenta il cugino Franklin Delano, esponente di un altro ramo della famiglia, il futuro presidente democratico. Nel novembre del 1903 si fidanzano. Non potevano essere più diversi. Lei una ragazzona seria, timida, impacciata. Lui un brillante farfallone e lo rimase anche dopo il matrimonio. Ma la madre del fidanzato, una vera virago, osteggiava il matrimonio. Tuttavia la famiglia era favorevole e il sostegno maggiore venne dallo zio Theodore. Così, il 17 marzo del 1905, i due giovani si sposano e la sposa lascia che la suocera domini completamente il primo periodo della vita coniugale, occupata dalla nascita di 6 figli. La svolta nella vita di Eleanor avviene quando, nel 1921, il marito rimase paralizzato alle gambe e a questo punto la sua personalità si impone su quella della suocera, che invitava il figlio a ritirarsi dalla vita politica. Lei, invece, lo convince ad andare avanti. Diventa le sue gambe e le sue orecchie, conquistandosi uno spazio personale di azione, perché a lei va il compito di tenere diversi comizi elettorali. Dopo la nomina del marito a governatore di New York nel 1928, presenzia per suo conto le visite a scuole, ospedali e prigioni, ma soprattutto lavora per la Lega delle Donne Elettrici, per l'Organizzazione dei Consumatori in difesa dei loro diritti e per la Women's Trade Union League, l'organizzazione sia della classe lavoratrice che delle donne più agiate, che tutela la loro presenza nei sindacati e si impegna ad eliminare le condizioni di sfruttamento. Anche la sezione femminile del Comitato Democratico dello Stato di New York la vede tra le presenze più attive. Quando Franklin Delano Roosevelt diventa presidente nel 1933, la moglie è la prima First Lady a dare il suo sostegno concreto al movimento americano per i diritti civili e per i diritti degli afroamericani, tanto che l'oltranzismo delle sue posizioni politiche spingerà il direttore dell'FBI, Hoover, a porla sotto una costante sorveglianza.
Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. At me and smile, I'll understand, and in a little while he'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't say. I shall meet him someday, maybe Monday, maybe now. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. Who would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love.
Theodore Roosevelt mantenne costante il suo rapporto con la pubblica opinione, curando anche una colonna di informazione sul giornale My Day, 6 giorni a settimana, dal 1935 al 1962, per condividere la sua visione del mondo. Importante in particolare ai tempi del New Deal, quando bisognava risollevare l'economia dopo la Grande Depressione del 1929. E così va informando sempre in maniera chiara e precisa sulle politiche sociali della Casa Bianca. Il suo obiettivo dichiarato è sempre quello di aiutare i poveri, di lottare contro la discriminazione razziale, attenta sempre alle politiche delle donne. E la costante attenzione ai neri americani la spinge a lavorare a stretto contatto con organizzazioni come l'Associazione Nazionale per il Progresso della Gente di Colore. E nel 1939 si dimette dalle Figlie della Rivoluzione Americana in segno di protesta quando l'associazione rifiuta il permesso di cantare nella propria sala concerto di Washington alla cantante nera Marian Anderson. In seguito il segretario di Stato organizzerà una esibizione per la Anderson sui gradini del Lincoln Memorial di fronte ad una platea di 70.000 persone.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child.
Eleanor Roosevelt fu particolarmente attiva in patria durante la Seconda Guerra Mondiale. Innumerevoli le visite ai centri civili e militari, in supporto alle attività della Croce Rossa. Nel 1943, con la promozione della pace e della democrazia nel mondo, insieme ad altri esponenti americani, gettò le basi per la costituzione della Freedom House. Diversi i libri che scrisse sulle sue esperienze, tra cui Questa è la mia storia e Domani è adesso. Fino alla morte, che giunse il 7 novembre del 1962 a 78 anni, continuò a dare sempre il suo appassionato appoggio alla causa dei diritti umani. Di fronte agli eventi più cruciali del XX secolo, la Grande Depressione, la Seconda Guerra Mondiale, l'istituzione delle Nazioni Unite e l'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Eleanor Roosevelt si confrontò con le opportunità e con le avversità guidata da un forte senso di determinazione e di ottimismo. iniziano i diritti umani universali? Si domanda Eleanor Roosevelt. In piccoli posti vicino casa, così vicini e così piccoli che non possono essere visti su nessuna mappa del mondo. Sono il mondo di ogni singola persona, il quartiere dove si vive, la scuola frequentata, la fabbrica, la fattoria, l'ufficio dove si lavora. Sono i posti in cui ogni uomo, donna o bambino cercano uguale giustizia, uguale opportunità, uguale dignità senza discriminazioni. Se questi diritti non hanno significato lì, hanno poco significato da altre parti. Noi crediamo che il destino dei diritti umani è nelle mani di tutti i cittadini, in tutte le nostre comunità. Dopo la morte del marito, il presidente Franklin Delano Roosevelt, era il 25 aprile del 1945, per Eleanor l'endorsement più importante arriva quando Harry Truman, il nuovo presidente, la nomina membro della delegazione ufficiale statunitense ai lavori della prima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Londra, nel gennaio del 1946. Lei, che aveva rifiutato incarichi pubblici, dal seggio senatoriale alla candidatura a presidente, accettò. E durante un'intervista rilasciata a bordo della nave che la portava a Londra, confessò di sentirsi libera per la prima volta nella sua vita. Da quel momento, compatibilmente con i limiti di una rappresentanza ufficiale in un contesto internazionale e di quelli imposti dalle crescenti tensioni con l'Unione Sovietica, espresse sempre con determinazione le sue idee, i suoi valori. Così dal 1945 al 1953 diventò presidente della Commissione per i diritti umani e contribuì alla stesura della Dichiarazione Universale, un lavoro che considerò il suo più grande successo, culminato con l'approvazione il 28 settembre del 1948. In un famoso discorso la definì la Magna Carta di tutta l'umanità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948. Non ci furono voti contrari, ma 8 astenuti, i paesi del blocco sovietico, il Sudafrica e l'Arabia Saudita. Per Eleanor fu il coronamento di un lungo e faticoso impegno politico cominciato negli anni venti, perché la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma il diritto alla vita, alla libertà, all'uguaglianza per tutte le persone, indipendentemente dalla razza, credo, colore della pelle. E il peso delle sue parole compare nelle costituzioni di molte nazioni e nelle leggi internazionali in evoluzione che proteggono i diritti degli uomini e delle donne in tutto il mondo. Ed Eleanor Roosevelt lavorò fino alla fine dei suoi giorni per ottenere l'accettazione e l'attuazione dei diritti contemplati nella Dichiarazione, che rappresenta il momento più alto della democrazia mondiale.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying.
La statura politica di Eleanor Roosevelt fu il risultato del suo impegno. Da lei in poi la First Lady non è più soltanto una moglie impegnata in attività benefiche e promozionali. A proposito dei suoi interventi sui diritti delle donne, in un articolo del 1928 Eleanor Roosevelt denuncia i meccanismi che marginalizzavano o discriminavano le donne sia dentro il Partito Democratico sia nell'accesso alle cariche politiche. Per lei la soluzione era fare massa critica e impossessarsi delle tecniche che già gli uomini padroneggiavano nell'agone politico. Le donne, insomma, dovevano imparare a parlare la lingua degli uomini, affermazione che avrebbe fatto inorridire le separatiste e le teoriche della differenza, ma che si sarebbe rivelata l'unica strada percorribile per competere nella vita politica democratica. Graniticamente anticomunista, indicò sempre la via del dialogo come l'unica percorribile, così come seppe sempre ricorrere all'ironia. L'articolo In Defense of Curiosity, un vero invito a essere sempre curiosi nella vita, si apre con queste parole. Poco tempo fa è apparsa una vignetta in cui due minatori alzavano gli occhi con sorpresa, esclamando con malcelato orrore: «Ecco che arriva la signora Roosevelt!». Con maniere singolari e sottili mi si è fatto capire che quella vignetta doveva farmi un po' vergognare, perché di certo c'era qualcosa che non andava in una donna che voleva vedere e sapere di tutto un po'.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the wife before she sleeps in the sand? And how many times must the cannonballs fly
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.